Bentrovate, bentrovati, buona domenica e buona Pasqua. Oggi ci troviamo insieme in un contesto di gioia, di rinascita e resurrezione, ma anche di contrito dolore per l'avvenimento, insomma, che ha coinvolto la biografia del nostro Michele, l'ideatore, insomma, di fatto il Deus ex machina di questa rubrica, che purtroppo ha dovuto salutare suo papà Francesco Giuseppe. Noi lo salutiamo, ovviamente gli diamo il nostro affetto a lui, alla sorella Nunzia e la mamma e tutta la famiglia, e proviamo comunque a celebrare la rinascita e lo facciamo con una persona amica di questa rubrica, con una persona alla quale siamo legati da una bella amicizia, Michele in primis. Io mi auguro e mi permetto, insomma, di dirmi amica Massimo Carugno, tante cose, non lo so, poi magari ci dici tu quale preferisci per prima, però io ti ho conosciuto come politico, ti conosco come avvocato, ti ho conosciuto come scrittore, romanziere e allora innanzitutto ti do il benvenuto e quindi ti ringrazio di essere qui con noi.
Buona Pasqua a te, buona Pasqua alle ascoltatrici, alle telescoltatrici e ai telescoltatori. Un abbraccio fortissimo a Michele, che ho avuto l'opportunità di manifestargli personalmente e non poteva che essere così. E sono molto contento di essere vostro ospite e sono pronto a farmi fare un interrogatorio davvero e proprio, da vera e propria inquisitrice.
Allora mi butto subito in questa diciamo avventura comune, perché ovviamente le curiosità sono tante, gli spunti sono tanti. Il libro è bello corposo, diciamo innanzitutto che è il secondo tuo romanzo. Il primo è del 2019, se non sbaglio, però correggimi perché ovviamente potrei essere imprecisa. Dai titoli, no? Stiamo parlando dell'ombra dell'ultimo manto, in questo caso, è una storia spezzata. Dico bene, sì, il mistero di una storia spezzata. Ma il titolo del primo ha delle assonanze, ma non è che tu vuoi dare corso ad una serialità? Oppure è una domanda che non ti posso fare? Te la faccio prima che cominciamo a parlare di tutto, perché davvero dai titoli sembra che tu abbia in mente già il prossimo.
Sì, diciamo che dici bene, nel senso che sia il primo, La foglia d'autunno, Mistero di una storia perduta, che questo romanzo hanno come teatro principale Piazza Garibaldi a Sulmona, chiamata anche Piazza Maggiore, come lo fu nei secoli scorsi. E la mia idea sarebbe quella di scrivere una quadrilogia che ha come scenario principale proprio Piazza Maggiore, per poi poterla chiamare, se riesco a farla, la quadrilogia di Piazza Maggiore. Ovviamente le storie non sono collegate, non sono l'una il sequel dell'altra, sono tutte storie che hanno una loro vicenda a sé, però lo scenario mi piacerebbe che fosse unico.
Meraviglioso, quindi insomma da lettrice anche e soprattutto già da giovanissima di noir, di gialli, piuttosto che ho provato a cogliere questa suggestione e vedo insomma di esserci entrata dentro. Ma la primissima domanda che voglio farti prima di entrare proprio nel testo, siccome abbiamo detto che sai tante cose, no? Dove trovi, quando trovi, come riesci a trovare il tempo per scrivere in maniera anche così, ripeto, corposa, dedicata? Che scrittore sei? Uno che scappa per poter scrivere tutto insieme oppure che si dedica? Siamo curiosi.
No, uno scrittore che cerca di fare tutto insieme non lo sono affatto per mancanza di tempo, ma non lo sarei neanche se potessi dedicarmi alla scrittura a tempo pieno, perché una delle prime cose che ho imparato quando ho cominciato a scrivere il primo romanzo è che vanno meditati, vanno digeriti, le pagine vanno digerite l'una dopo l'altra. Io sono indubbiamente uno che scrive di getto, ma dopo sono uno che rilegge, 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 lima, cioè le cose fatte di getto e lasciate lì così, lì sono cose improvvisate che inevitabilmente peccano della superficialità. Il tempo lo trovo organizzandomi, quindi cercando di utilizzare il tempo libero per dedicarmi alla scrittura. E tra altre cose non ho solo questo, perché tu hai detto bene, avvocato, politico, scrittore, ma da diverso tempo sono anche un opinionista, scrivo sul Riformista, sono il vice direttore del giornale La Giustizia, l'ispirazione socialista, scrivo sul Mondo Operaio, scrivo sul Nuovo Giornale Nazionale, quindi la scrittura mi assorbe parecchio. Si tratta di organizzare l'esistenza, chiaramente limando quello che può essere il tempo libero.
Meraviglioso, anche perché noi proviamo, insomma, a immaginare perlomeno questa rubrica tenta sì di raccontare le storie, di raccontare quello che raccontano, no, i libri, ma anche quello che c'è dietro. Io sono particolarmente affezionata proprio anche alla gestazione, ai motivi che sostano dentro l'umanità, poi, di ognuno e ognuna che si adopera nell'esercizio della scrittura, che è un esercizio probabilmente oggi anche un po' dato per scontato, no? Si dice che in Italia ci siano più scrittori che lettori, piuttosto che altro, ma in realtà invece è proprio un esercizio in primis interiore. Tu lo hai detto, no? Io scrivo di getto, ma poi devo digerire, quindi, ed è per questo, insomma, che ti vengo a fare queste altre domande. Nella nota finale al tuo testo, che è proprio una nota dell'autore, alzo lo sguardo perché ce l'ho davanti agli occhi, giustamente tu precisi che le storie sono storie di fatto inventate, cioè i personaggi narrati sono di fantasia. I luoghi descritti però hanno un legame con te, perlomeno quasi tutti, perché questo testo, di cui non vorrei ovviamente svelare molto, proprio perché essendo un mistero, anche se è una cosa, insomma, il cui esito arriva a fondo della lettura, sono delle storie, sono tre storie che si incrociano, però attraversano praticamente il globo, cioè sembra davvero un volo completo e complesso. E tu giustamente dici, guardando la tua biografia, lo si comprende, che sono luoghi a te noti, a parte, lo dici precisandolo sempre perché leggo, ecco qui, i luoghi ambientati nel territorio di Israele non sono conosciuti da te direttamente. Se ci vuoi parlare di questa caratteristica, ecco, di questo dislocamento terrestre del tuo testo, e anche ovviamente di quella che è una nota biografica, perché dici bene che i personaggi sono inventati, quindi non sono frutto di un tuo rapporto autobiografico, ma i luoghi invece sì.
Allora, inevitabilmente non si può scrivere se non si legge. Nessuno sarà mai scrittore se in passato o prima non è stato anche un grande lettore. E inevitabilmente quando si comincia a scrivere si è un po' influenzati da quelli che sono stati i propri gusti letterari. Io da giovane ho avuto la fortuna di avere una mamma che mi ha indotto a leggere, tra altre cose, anche una letteratura piuttosto importante. Perché da ragazzo, da ragazzino, tredicenne, quattordicenne, quindicenne, ho letto Hemingway, Steinbeck, Cronin e compagnia cantante, quindi ho letto una letteratura americana abbastanza importante. Poi, andando avanti con gli anni, ho cominciato a selezionare i miei gusti e sono stato un lettore appassionato di Wilbur Smith, di Ken Follett, ovviamente di Dan Brown, e ho recepito da loro impostazione, che però probabilmente era anche mia, ed è quella di essere molto minuzioso nelle descrizioni. Allora, le descrizioni, per essere minuziose, devono essere viste. Non si può descrivere in maniera minuziosa un luogo che non si è visto. Quindi io ho cercato di inserire nell'ambientazione dei miei romanzi luoghi che avevo visitato per avere l'opportunità di descriverli in maniera molto molto accurata. Ho avuto la fortuna, per quello che è stato lo snocciolarsi della mia vita, di vivere parecchio all'estero e di visitare moltissimi paesi esteri. E questo chiaramente mi ha favorito e mi ha facilitato. Io da ragazzino ho vissuto da 6 anni, dall'età di 7 anni sino all'età di 12 anni, in paesi di lingua francese, prevalentemente in Africa, nell'Africa nera, in Congo, Ruanda, Burundi, anche in Senegal, poi ho vissuto piccoli spezzoni in paesi magrebini, poi sono stato a Bruxelles, ho vissuto Atene e poi dopo, avendo acquisito da piccolo questa specie di mentalità cosmopolita e un pochino girondolona, ho continuato a viaggiare, quindi ho visitato Londra, ho visitato Vienna, ho visitato Parigi, vabbè, Parigi ci ho vissuto anche in parte. E quindi ho avuto la fortuna di girare un pochino il mondo. E ho voluto nei miei romanzi calare queste mie esperienze perché ho pensato che comunque fossero seducenti, fossero un'attrattiva per il lettore e potessero anche significare poi una fonte di informazione, una fonte di accrescimento, lo dico con molta umiltà, della cultura di chi mi leggeva.
Ecco, perdonami, chiudo sempre il microfono e mi suggestionava molto quello che stavi dicendo. Io da storica della filosofia sono molto appassionata di tutto quello che è recepibile, no? E di quanto si riesce a cogliere all'interno di libri che magari, appunto, come questo, sono orientati al mistero, all'intrigo internazionale. Non propriamente al giallo, forse in questo aiutami tu, perché
Non ci sono
stato
morti.
esattamente, quindi. Eppure c'è un'accuratezza proprio nella sì, descrizione dei personaggi, delle azioni, dei luoghi, dei punti di vista, ma anche proprio dei luoghi, non solo geografici, ma anche insomma, i luoghi con cui si relazionano, ecco, perdonami, i personaggi e le personagge. Ora, sono molto curiosa di innanzitutto chiederti questo manto esattamente a cosa fa riferimento, a chi fa riferimento, lo faccio dire a te. E poi vorrei che, se vuoi, se hai voglia, approfondissi maggiormente. Si dirà, è una questione di campanile, di amore, di affetto. Però, perché questa voglia di raccontare Sulmona, soprattutto quel luogo in particolare, è una cittadina che per la nostra regione, ma per l'Italia, ha degli unicum, a cui siamo molto legati. Perché ci vuoi portare così tanto a casa tua?
Ma per una serie di motivi, innanzitutto perché è la mia città e quindi mi è piaciuto, mi piace farla conoscere, far conoscere la città, i suoi riti, le sue tradizioni, i suoi misteri, le sue storie. E poi perché ho sempre pensato che la provincia fosse molto più seducente delle metropoli, che del resto anche la letteratura italiana si snoda molto attorno alla provincia. Partendo dagli autori più classici, Manzoni ambienta il suo romanzo non a Milano, ma l'ambienta sul ramo del lago di Como. Carducci le sue poesie non le ambientava a Torino, ma le ambientava lungo i viali adornati di cipressi. La provincia è sempre stato un ambiente molto seducente, molto intrigante, ma soprattutto molto denso di fascino e di mistero. E quindi ho sempre pensato che narrare la provincia fosse più interessante che narrare le metropoli o le grandi città. E poi il manto richiama ovviamente il manto della Madonna che cade quando comincia a correre nella notissima processione della Madonna che scappa in piazza, che è poi è la scena, una delle scene conclusive del romanzo perché il romanzo è ambientato nella sua fabula principale in un arco di tempo che va dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua, e con queste due ragazze, Giulia e Mina, che si conoscono, inizia una loro amicizia. Mina è una donna molto misteriosa, con molte ombre sulla sua natura, su quello che fa, sul suo carattere, sulle sue origini, e questo mistero ovviamente cresce. E nello stesso tempo viene svelato durante la narrazione della nascita di questa amicizia, con tutte le implicazioni poi di contorno che sicuramente mi chiederai.
Sì, assolutamente. Il gioco di scatole, diciamo così, che si percepisce all'interno della lettura è quello, diciamo così, che ti porta a girare pagina dopo pagina. D'altro canto, l'affabulazione che c'è anche intorno al tema della Madonna che scappa, io ovviamente non è questo un incontro a tema religioso antropologico, però sono molto affascinata proprio anche da quelli che possono essere i giochi di relazione fra la storia, diciamo, che tu idei e questi legami. Io non riesco a non esserne affascinata. Ora, probabilmente la questione del mistero è quella che mi interessa di più. L'esito ovviamente non è da scartare in questo caso, però le figure femminili sono figure che io ho trovato affascinanti, ma davvero mi sono chiesta quanto ci fosse o da dove tu prendi ispirazione per i tuoi personaggi, se la questione è legata a dei piccoli particolari che metti insieme, oppure, pur non essendoci note autobiografiche, ci possano essere dei richiami alla tua vita, al tuo vissuto.
No, nel primo assolutamente sì, c'è tutta, nel primo romanzo, La foglia d'autunno, che è stato il mio primo romanzo, è in parte autobiografico perché tutta la parte ambientata in Africa racconta un pochino la mia adolescenza e quindi in quello sì. E, è stato anche un escamotage perché era il mio primo romanzo, non sapevo, pensavo che immaginare o dare una personalità a tanti personaggi fosse difficile e faticoso, ho detto almeno uno me lo disegno su di me e mi risparmio un pochino di fatica. In questo secondo no, in questo secondo non c'è nulla di riferibile a me o a persone che mi sono conosciute se non dei piccoli camei, ma proprio minuscoli, e sono i personaggi sono tutti di fantasia e se sono venuti disegnati bene vuol dire che ho l'intuito, che sono stato fortunato, decidi tu. Qual è stato il fattore che mi ha aiutato? Però è stato tutto frutto, tutto pensato e ideato all'interno della mia fantasia.
La trovo una cosa veramente affascinante, devo essere sincera. Tanto è vero che io personalmente l'ho già consigliato a chi so che apprezza il genere, perché ovviamente deve esserlo, ma anche magari vuole trovarsi di fronte a delle storie che abbiano anche uno spunto morale, diciamo così, perché io mi è sembrato, insomma, di cogliere anche questo, probabilmente suggestionata dalla questione della settimana di Pasqua e quindi della risurrezione, della rinascita. Ci può essere anche questo nella tua scrittura?
Assolutamente sì, il mio romanzo si compone di tre elementi fondamentali, lo scenario, che è quello di Sulmona, ma è anche quello di Vienna, Gerusalemme, il Senegal, il Congo, il Vaticano e i vari scenari su cui si sviluppa, per i quali credo che mi farei qualche domanda. E il secondo elemento è la storia, con il gioco di intrighi che si mescolano con la vita di provincia, cioè mentre a Sulmona Giulio e Mina vivono questa settimana cercando di Giulia cercando di far comprendere, a percepire a Mina il fascino e i misteri che sono dietro la preparazione delle processioni, nello stesso tempo a Gerusalemme c'è un intrigo fra palestinesi e israeliani e ebrei, in Vaticano c'è un papa che sta morendo e un cardinale che si prepara a piangerlo, ma anche poi a vivere il momento della sua successione. E a Vienna c'è un giovane cameriere che vive una coinvolgente e appassionata storia d'amore. E quindi le storie sono una e più di una, e poi c'è il tema. Il tema avrei percepito che è il tema del riscatto. Ci sono una serie di personaggi che devono riscattare delle colpe che o sono loro, o sono proprie, o sono di persone che gli sono state vicine. Ma comunque tutte devono riscattare delle colpe. E siccome io per natura sono una persona positiva, ho sempre creduto nella mia vita che comunque tutti noi verrà un momento in cui riscatteremo dei nostri errori, delle nostre colpe, verrà un momento in cui riscatteremo e se vogliamo sarà un momento in cui vivremo la nostra resurrezione morale, la nostra resurrezione etica e questo si aggancia ovviamente con la Domenica di Pasqua.
Ecco, grazie. Questa era una cosa che mi piaceva che venisse fuori. Io provo, insomma, a far venire fuori quello che è bello riuscire ad affrontare leggendo pagina dopo pagina ogni testo, Massimo. Sono molto, mi sono molto appassionata alla visione del racconto che in realtà. Io vengo sempre un po' inquietata, quindi probabilmente quando per esempio si affrontano le tematiche che affronti quando parli del Vaticano, tu sempre nella tua nota dici che quelli sono degli accadimenti che tu ricostruisci grazie a uno studio approfondito, ecco, quindi anche la fatica non soltanto della scrittura, ma anche della ricerca e della ricostruzione. Anche questa per me è fondamentale. Anche in questo, molti e molte che magari hanno idea che la scrittura possa essere semplicemente un afflato o un'intuizione, ha invece il lavoro non solo della ricostruzione delle varie trame, del plot, del subplot, quindi nel tuo caso questo viene molto fuori dell'incrocio e anche del gioco di comunicazione fra le storie, di comunicazione non fra le storie. Se magari vuoi parlarci anche di questo fattore, che non è soltanto quindi ideativo, non è soltanto di fantasia, ma è anche di utilizzo di qualcosa insomma di storicamente rilevante o comunque che ti ha portato allo studio prima ancora che all'elaborazione per la scrittura.
Beh, ovviamente se una persona con un suo romanzo, una sua opera letteraria vuole comunicare qualcosa di importante, o studia o non comunica niente. Lo studio è fondamentale. Lo studio è fondamentale e ovviamente avrei notato che la parte più difficoltosa sarà proprio quella ambientata in Vaticano, perché innanzitutto ho dovuto cercare di immedesimarmi nella mentalità della persona di chiesa o della persona che vive le regole del Vaticano e non è stata una cosa facile. Ma poi, siccome nel romanzo sono descritti in maniera, presumo, minuziosa tutti i passaggi che seguono alla morte di un papa, ho dovuto studiare nel testo comparato latino in italiano la Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II, Hominis Dominis Gregis, del 1993, che riscriveva tutto il rituale dal momento della morte del Papa fino alla celebrazione della sua elezione. L'ho fatto per poter fare anche citazioni in latino, che tu avrai sicuramente letto e apprezzato, e sono state, diciamo, un pochino la cosa più complicata. Chiaramente il tutto condito con un altro luogo denso di misteri, perché se la provincia è affascinante per le tante storie, tanti misteri che si nascondono dietro i campanili, non c'è nulla di strano se osserviamo che anche il Vaticano è un luogo dove ci sono tantissimi misteri, ci sono tantissime storie seducenti, affascinanti che si nascondono dietro i palazzi che oggi sono soltanto i palazzi della cristianità, ma fino al 1800 erano anche i palazzi di un potere temporale perché il Vaticano era uno Stato e il Papa non era soltanto una guida spirituale ma anche una guida temporale. E non dobbiamo correre troppo lontano per ricordare quello che fu Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI, che non fu certo un uomo molto timorato di Dio, era un uomo che esercitò il potere, ma lui, dopo di lui, è Giuliano della Rovere, Giulio II, insomma, i papi nel passato sono sempre stati dei monarchi e a volte anche dei tiranni, e il potere l'hanno esercitato in maniera molto, molto concreta.
Assolutamente, per quello che parlavo di inquietudine prima, no? Poi il ricorso al latino, come dicevi tu, mi scomoda, almeno personalmente, altri tipi di ricordi sempre letterari, come la rosa, ma in realtà sono veramente suggestioni personali, quindi prendile per quelle che sono e assolutamente non vogliono essere diciamo di radice. Io, Massimo, ti ringrazio. Onestamente, la densità, ma anche la corposità del testo e la quantità di richiami anche di luoghi, anche della stessa Sulmona, ma anche di queste ritualità, sono tanti. Quindi è un libro colto e a suo modo stimolante. Però sono dell'avviso che possa essere una lettura davvero apprezzata anche da chi diversamente magari non si appassiona non di certi temi, ma di certe questioni magari storiche, che sono quelle che mi premeva, insomma, farti dire di più, perché sono quelle nelle quali io magari riesco maggiormente a orientarmi. Noi proviamo a chiudere questa giornata ricordando ancora Michele, salutandolo, provando a darci di nuovo la buona Pasqua, così che magari possiamo andare e tornare, diciamo, a casa dalle nostre famiglie con i nostri cari. Io spero, a questo punto, visto che ci sarà questa serialità che tu ci hai promesso, noi allora a questo punto ci contiamo di averti di nuovo qui per questi tuoi nuovi scritti, ma anche, perché no, peraltro, magari per commentare qualche altro testo insieme, come facciamo spesso qui a Dialoghi. Per cui, Massimo, ti ringrazio davvero tanto, anche, insomma, della disponibilità di questa giornata, che è comunque particolare. E proviamo a salutare tutti e tutte e augurare ancora buona domenica e buona Pasqua.
Io vi ringrazio per l'ospitalità, spero di rincontrarci perché il dialogo è stato davvero interessante. Avrei voluto fare questa puntata direttamente da Piazza Garibaldi, purtroppo ha diluviato fino a pochi minuti fa e quindi ho dovuto ripiegare sull'esterno della mia abitazione, quantomeno per far finta che sia Pasqua davvero e non sia una giornata invernale.
No,
E mi
era
auguro.
molto bella l'idea.
Un abbraccio, ancora un abbraccio a Michele, un gran buona Pasqua a te e a tutto lo staff che ha collaborato a realizzare questa puntata e soprattutto alle telespettatrici e ai telespettatori.
Grazie, grazie mille e quindi a presto, Massimo.
Ciao.
Grazie, ciao.